Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 29 marzo del 2024. Mi dicono che c'è un problema. Vabbè, insomma, siamo a posto, dai. I temi della giornata sono diversi rispetto a quello che mi sarei atteso, visto il titolo del Corriere della Sera, che non riguarda la guerra e le tensioni geopolitiche, in cui invece punta Repubblica, anche perché Repubblica c'ha un'intervista, la prima rilasciata dal presidente, polacco Tusk. Voi sapete che la Polonia è di quelle più guerrafondaie, ma ben ragione riguardo alla Russia, posto che ha qualche esperienza del passato, Seconda Guerra Mondiale, l'invasione dei tedeschi e soprattutto è quella più vicina alla Russia. Ma andiamo sul tema del Corriere della Sera, che decide di aprire questa mattina su Salis negati gli arresti domiciliari. Ieri c'è stata l'udienza in cui gli avvocati della Salis, per la prima volta, e quindi oggi un po' questo fa pensare, chiedono gli arresti domiciliari per la Salis in Ungheria e in subordine dunque, se gli arresti domiciliari fossero arrivati in Ungheria, anche la possibile estradizione in Italia. Ieri i genitori avevano trovato una casa dove poterla tenere, e nella richiesta degli arresti si è detto che lei era disponibile, ci mancherebbe, a tenere il braccialetto elettronico. Non sono stati concessi gli arresti domiciliari. Apri di cielo, evidentemente. E tra l'altro c'è anche da considerare il fatto che in quel paese c'è la possibilità di avere arresti senza giudizio, cioè carcerazione preventiva della durata di 13 mesi, 13 mesi che è in carcerazione preventiva. A me sta sui coglioni la Salis e il mondo che rappresenta la Salis, che voi non avete idea, ma sta altrettanto sui coglioni, per essere signori ed eleganti, anche il principio per il quale uno sta in galera senza un processo celebrato. Poi vediamo da chi celebrato, ma comunque senza un processo celebrato, con condanne secondo i gradi di giudizio che sono normali in una società occidentale. E ricordatevi bene che il garantismo deve essere riservato soprattutto alle persone che ci stanno sulle palle, perché è facile essere garantisti con i propri amici. Detto questo, i magistrati dicono che c'è un pericolo di fuga, e per avvalorare questa tesi, che ha poco senso evidentemente, dicono che la Salis ha precedenti penali che lei stessa ovviamente ha più volte ammesso. A questo punto lei rimarrà in carcere probabilmente fino a quando ci sarà la sentenza più o meno di condanna, e lì vedremo, perché se non ci fosse la sentenza di condanna, questa sarebbe stata per esempio già condannata a farsi 15, 16 mesi di carcere senza avere una condanna, e questo capite che è una cosa allucinante. Il titolo adesso, dalla cronaca di questa vicenda, vogliamo andare ovviamente ai commenti di questa vicenda. Beh, non mette in risalto quanto il Corriere della Sera la vicenda Salis, la Repubblica, ma titola: Salis resta in cella, e fino a qua ci siamo, Meloni l'ha abbandonata al castigo di Orban, e su questo veramente io non ho parole. Repubblica è la stessa giornale che, quando i magistrati vengono minimamente intaccati non dall'intervento sui processi ma dall'intervento sulle leggi da parte dei politici, urlano e strillano come delle oche starnazzanti. E poi, quando invece si sostiene che un paese dell'Unione Europea debba vedere il Presidente del Consiglio italiano intervenire sui loro magistrati, va benissimo, semplicemente perché questa è una comunista amica loro, anzi non è una comunista, è potere al popolo. No, ragazzi, è una roba da pazzi. Così come io continuo a essere garantista nei confronti persino della Salis, che mi sta sui coglioni, non riesco a capire come Repubblica e tanti come lei possano urlare all'intervento della Meloni nei confronti di un altro paese che dovrebbe, secondo loro, intervenire sui magistrati che, fino a prova contraria, sono magistrati autonomi. Ma ragazzi, ma voi vi rendete conto della contraddizione di questa cosa? Questo dimostra che a Repubblica della separazione del ruolo dei magistrati non gliene fotte nulla. Loro vogliono semplicemente magistrati di sinistra che condannino politici e colletti bianchi di destra. Tutto il resto non gliene frega una ceppa. È del tutto evidente che è così, se questi pensano che sia colpa della Meloni se la Salis sta là. Se la Salis sta là, è colpa innanzitutto della Salis, è colpa del fatto che ha partecipato a una manifestazione, ha preso la professorina della minchia, ha preso il suo zainetto con dentro Come si chiama? Aspettate che lo scrive Salvatore Merlo oggi, un manganello, e va a fare casino in un posto in cui purtroppo non si può fare casino. Ma io sono dell'idea che la Salis debba uscire dalla galera, non so se è chiaro, però renderla l'eroina della sinistra e rendere la Meloni, il governo italiano, il colpevole di questa cosa, ci sta se sei il padre della Salis, che fa una battaglia sacrosanta. Il padre della Salis fa bene a fare quello che fa. Però adesso renderla un'eroina della sinistra mi sembra ridicolo quasi per la sinistra. Salvatore Merlo oggi è stupendo sul foglio. Oggi la doppietta Antonucci-Merlo sul foglio è da leggere. Perché? Cosa dice Merlo? È una giovane militante dei centri sociali arrestata a Budapest con un manganello nello zaino. Non è Altiero Spinelli! Non è Altiero Spinelli. Sapete perché scrive questa cosa Merlo? Perché la sinistra, cioè la Schlein, la vuole candidare. La vuole candidare alle europee. Fantastico, io sono dell'idea che lo faccia. Cioè, candidatela, va benissimo. Perché poi, peraltro, rappresenta il simbolo di una carcerazione preventiva che noi non possiamo che detestare. Sia chiaro, non possiamo che detestare. Benedetta Reiser dice: il padre di Salis che lamenta che il governo italiano non ha fatto nulla per la figlia, che hanno solo ottenuto che imbiancassero la sua cella. Riguardo a questo, Benedetta, oggi Antonucci, sempre sul foglio, dice: fermi tutti un attimo, toc toc, fenomeni che non siete altro. Ma come sono queste carceri ungheresi di cui tanto ci si lamenta per i ceppi che sono insopportabili? Vi segnalo che anche i marocchini, tunisini, italiani, soprattutto stranieri, che vengono condotti nelle aule dei tribunali oggi in Italia, c'hanno i ceppi. Anche oggi, perché se tu traduci in aula 10-15 persone, come spesso avviene nei processi per direttissima, ovviamente la polizia non può controllarne uno per uno e li mettono tutti in catena. Avviene anche oggi in Italia. Ma cosa ci dice Antonucci oggi sul foglio? Ci dice che per CEDU e il Consiglio d'Europa, cioè per gli organismi europei che vigilano sulla tenuta dei diritti civili, le carceri italiane sono peggiori di quelle ungheresi. Le carceri italiane sono molto peggiori di quelle ungheresi. Ieri è morta una persona in carcere. Muore una persona ogni 3 giorni nelle carceri italiane. Ma di che stiamo parlando? E comunque è straordinario, perché in questa storia poi c'è un altro elemento, che c'era un altro fenomeno che stava con la Ilaria Salis, uno che sa questi fenomeni, che poi vedi la faccia, vedi la foto con i jeans, la maglietta, la camicetta blu, la giacchetta blu, era anarchico, Altiero Spinelli. Questo invece non sta a Budapest, sta in Italia e non ha trovato i magistrati di Budapest, ma ha trovato Tarfusser, uno dei più bravi magistrati italiani, che a Milano non ha concesso l'estradizione dei confronti di questo italiano in Ungheria, perché dice: beh, è chiaro che non ti posso tradurre in Ungheria, perché in Ungheria hanno una sproporzione per l'ipotesi di reato che per noi non è accettabile, perché aver fatto delle lesioni, peraltro quelle che hanno fatto, se le hanno fatte, sono di modesta entità, queste lesioni portano da 2 a 20 anni di carcere in Ungheria. Questo è il punto sostanziale per cui Tarfusser dice non va là per il semplice fatto che avrebbe una pena molto superiore della nostra. Però quando voi vedete uno dei nostri bravissimi magistrati italiani, Tarfusser, un garantista, che giustamente dice facciamo il processo e poi semmai lo condanniamo e non lo mando lì in carcerazione preventiva e io ci sto, e dall'altra parte però vedi la sguaiata determinazione della sinistra nel voler portare questa Salis in Italia come un'eroina, non è un'eroina, non è per niente un'eroina, ha ragione Salvatore Merlo. Poi il padre fa bene a combattere per lei perché evidentemente 13 mesi di carcerazione preventiva sono imbarazzanti per un paese civile. Liste del Partito Democratico, un gran casino. Ieri si incontrano il presidente del Partito Democratico, Elly Schlein. Io leggo la mail oggi sul Corriere della Sera per mettersi d'accordo su queste liste. E a parte la questione della Salis che vuole candidare la Schlein, voi potete capire il casino che nasce con questa idea della Salis candidata, dove giustamente Merlo dice: ma quella è una dei poteri al popolo, e quindi appunto gli piace alla Schlein. L'altra questione è che vuole candidare Tarquinio, Tarquinio, l'arroganza in professione, il cattolico arrogante per definizione, ex direttore dell'Avvenire. Qui Andrea Orlando e tanti altri sono contenti della candidatura di questo Tarquinio, però c'è una parte del Partito Democratico, diciamo quello democratico, quello non di potere al popolo, che dice: scusatemi, scusatemi. Ma mi spiegate una cosa? Ma com'è possibile che noi candidiamo uno che, per esempio, sulla guerra ucraina ha posizioni completamente diverse rispetto a quelle del PD di oggi? Dicono Tarquinio, dicono molti degli esponenti liberal del Partito Democratico, perché questo, per esempio, sarebbe uno dall'altra parte della pace, arrendetevi. Vabbè, insomma, avete capito bene come la pensa, quindi gran casino in queste liste, così come gran casino ci scommetto che sarà sempre peggio in questa lista di più Europa, in cui la Bonino ha messo dentro tutti. Oggi leggo sul Corriere della Sera però che c'è una cosa divertente, io non sapevo che il presidente di più Europa fosse Pizzarotti, vi ricordate quello eletto a Parma che non voleva fare il termovalorizzatore e poi è stato fatto, quel grillino che poi ha cambiato idea. Insomma, Pizzarotti è arrabbiato perché dice la Bonino ha fatto l'accordo su questa lista per arrivare al 4%, una lista che ha fatto l'accordo da Cuffaro a soprattutto Renzi. Mentre Pizzarotti gli piaceva di più Cuffa, gli piaceva di più Calenda, quindi un casino pazzesco. Ha ragione Andrea Cangini oggi su Italia Oggi, l'ex parlamentare, non so se lo sia ancora di Forza Italia, dice la lista di scopo della Bonino è un accozzaglio di partitini che sono uno più debole dell'altro, ma tutti insieme sperano di fare il 4% e di avere quindi un seggio. Insomma, questo è se vi pare. Nel frattempo però c'è, e non potevamo non registrarlo, noi ogni volta che Travaglio scrive, ogni volta che Travaglio scrive, dobbiamo registrare la sua difesa di Giuseppe Conte. Oggi difende Giuseppe Conte perché sostiene la seguente cosa: è inutile che ve la prendete con lui sul superbonus perché lui il superbonus l'ha pensato, ma gli altri l'hanno realizzato. Quindi Draghi e Meloni hanno realizzato il superbonus, quindi è colpa di loro. Colpa loro, scusatemi. E l'altra cosa che dice E ha fatto anche lo straordinario prestito del PNRR e invece voi gli date contro. Insomma, oggi non direi che una o due volte alla settimana cosa succede? Che Travaglio prende gli articoli fatti contro Conte e lo difende sul Fatto Quotidiano. È una specie di cliché di cui ormai è un po' come che fine hanno fatto le interviste a Giuliano Amato sulla Repubblica, le due pagine, chi era la Donatella? Dove sono finite? Ogni settimana, ogni mese c'è un'intervista di Amato, sta per uscire. Marco Crux, 20 euro di donazione. Ciao Nick, voglio sollevare un quesito. Io sono di Cremona, ma è normale che nella scuola di Soresina venga vietata la merenda in rispetto del Ramadan? Gli agnelli vengono sacrificati anche dall'Islam e i vegani che dicono: ma sei un grandissimo, e tra poco te ne parlo di questa vicenda perché c'è una roba incredibile che oggi leggo sulla stampa. Quindi abbiamo parlato anche delle liste, abbiamo parlato, beh, poi abbiamo parlato del pizzino di Gratteri. Perché oggi, mentre Nordio e la Bongiorno difendono i test psicoattitudinali, Libero addirittura li pubblica tutti questi test psicoattitudinali per i magistrati, che peraltro fanno tante altre categorie pubbliche, oggi Gratteri, furibondo, dice: no, ci sono anche dei politici che addirittura fanno uso di droga e alcol, dovremmo fare a loro i test. Fateli, chi se ne frega, poi insomma, però, e su questo ci potremmo fermare qua, se non che lui dice: ho visto anche, e ci sono anche, se spuntasse una foto di un ministro o qualcuno che ha fatto questa legge sui test psicoattitudinali vicino a una montagna di cocaina. Ma questo è il modo di comportarsi di un magistrato? Ma non, io vi chiedo, toc toc, ma siete impazziti? Qua abbiamo un politico come Emiliano che dice che va dalla sorella del boss per mettere a posto la questione di Baricentro, e dall'altro un magistrato che vede un politico che pippa e con una montagna di droga e non lo denuncia. Beh, non lo so, ma vi sembra questo il modo di comportarsi? Ma dai. Nel frattempo Valditara ieri fa questa dichiarazione sul fatto che nelle scuole deve esserci un massimo, la maggioranza deve essere di alunni italiani, che ovviamente che parlano italiano e che gli altri seguino gli alunni italiani. Guardate che quando i miei figli dovevano andare all'asilo qua a San Siro, nella scuola non potevano andare semplicemente perché è inutile. Cioè, poi mi piacciono tutti questi, ma ci sono delle zone in Lombardia soprattutto dove non ci sono non maggioranze italiane, ci sono minoranze italiane di una, due o tre persone, e quella roba lì non va bene, non va bene, perché si creano le banlieue, si creano le periferie e i ghetti. No, non va bene. E in realtà già esiste, come nota oggi il Corriere della Sera, una legge per cui non possono esserci più di 30% di studenti non madrelingua italiana, non madrelingua italiana. Però il punto è un altro. Il punto è che ancora oggi su queste cose che mi sembrano del tutto banali, leggo sulla stampa questa scrittrice e professoressa di una scuola serale, Laura, Eduati, che dice: quelli che Pioltello seguono il Ramadan, parla di questa vicenda del Ramadan di Pioltello, per cui abbiamo fatto un giorno di festa Pioltello per il Ramadan e non per il 25 aprile, vorrei sottolineare questa straordinaria coincidenza. Beh, insomma, quelli che seguono il Ramadan a Pioltello, scrive la stampa e lei Eduati, sono stranieri solo sulla carta, perché sono italiani. Che facciamo? Salvini e Valditara vorrebbero anche vedere il numero massimo di musulmani per classe? Cioè, non so se vi è chiaro. Il fatto che questa signora, professoressa, dica che là sono italiani e che quindi hanno diritto a far sì che ci sia un giorno di festa per il Ramadan, mi fa pensare, ma quella sinistra che si incazzava contro la scuola dei preti, contro la scuola delle feste religiose, cosa avrebbe fatto la professoressa Eduati se in una scuola di italiani cattolici integralisti si chiedesse che si togliesse dalla mensa, non so, la carne in un certo giorno, ma non per motivi vegani, ma per motivi religiosi? Che cosa cazzo direbbero tutti questi intellettuali se si rispettasse il digiuno che vogliono alcuni cattolici o alcune norme che vogliono alcuni cattolici? No, non si può, perché la scuola italiana è laica, ma se la scuola è italiana e musulmana, ha diritto di non essere laica. Cioè, va solo bene se il laicismo viene applicato alle nostre tradizioni cattoliche o cristiane, non va più bene se il laicismo viene applicato alle tradizioni musulmane che manco ci appartengono. E vabbè, ma ragazzi, è una roba da matti, no? Laici fino a quando gli fa comodo. Nel frattempo, cose serie, è l'apertura appunto della Repubblica. Putin minaccia la NATO perché la NATO da giugno in poi non è la NATO, ma Kiev potrà usare questi F-16. Oggi sul Corriere della Sera si spiega bene cosa sono questi caccia che hanno il mandato di non mandare missili oltre alla difesa, cioè non possono attaccare in Russia con questi F-16 che vanno a 2000 km all'ora, cioè hanno delle potenzialità pazzesche, però giustamente la Russia dice: ragazzi, se questi prendono gli F-16 entrano nel sistema di difesa NATO, cosa sono fatti dalla Lockheed, cosa che evidentemente anche il Corriere della Sera dice e cosa che peraltro è provata, spiega il Corriere della Sera, dal fatto che gli americani non volessero dare questi F-16 agli ucraini. È complicatissima questa vicenda perché sono dell'idea che gli ucraini si debbano difendere, debbano resistere. Bisogna stare attenti perché quando Putin dice che gli F-16 verranno bombardati anche se partono da un paese non dall'Ucraina, beh, buongiorno Lorenzo della Vedova, insomma, quella cosiddetta escalation, come gli americani ben sapevano, grazie agli F-16 potrà avvenire. E nel frattempo, l'intervista a Tusk è molto interessante oggi sulla prima pagina della Repubblica. Dobbiamo prepararci alla guerra perché è alle porte, dice il presidente polacco, e come alla vigilia della seconda guerra mondiale. Nel frattempo i tassi di interesse dovrebbero scendere, perché se non scendono, dice sia l'apertura, mi sembra, della Verità, sia il Sole 24 Ore, i tassi potrebbero, secondo l'ultima indagine sulla competitività fatta dall'Istat, potrebbero dare potrebbe creare un gran disastro nell'economia italiana. Vi segnalo Pietrangelo Buttafuoco e soprattutto il libro di Marco Ferrante sulla Puglia, stupendo. Oggi Buttafuoco lo recensisce, non potete perdervelo il libro, e Buttafuoco e Ferrante. Che altro c'è? La guerra è nella DNA dell'uomo. Dubito fortemente che Putin vuole arrivare in Portogallo, dice Benedetta. Bisogna anche saperli guidare gli F-16, dice Tommaso Turri. Difatti, si stanno allenando. E pare che dei 42-43 gliene arriveranno 6. Attenzione, distinguiamo bene la Romagna dove i ghetti sono stanziati dall'Emilia. Ci sarà un panel sul nucleare con Luca Romano alla ripartenza. Mi chiede Filippo Riva, non lo so. La ripartenza è il 12-13 luglio, 12-13 luglio a Petruzzelli di Bari. Io vi do appuntamento come sempre con la zuppa di porro nei prossimi giorni, e noi ci vediamo sul sito nicolaporro.it. Ciao!